Andreotti e un paese che si autoassolve. Di Domenico Walter Rizzo, 7 maggio 2013. Muore, come tutti, anche Giulio Andreotti. Con lui muoiono molte verità. Dubito che abbia lasciato significativa memoria degli eventi dei quali è stato in larghissima parte co-protagonista, attore e solo in alcuni rari casi spettatore comunque privilegiato. Va detto che di quelle verità a questo paese poco importa. L'Italia si siederà placida sulla comoda memoria confezionata da intellettuali cortigiani, ripeterà con barocco conformismo verità di comodo, assunti traballanti somministrati con vibrante solennità, si crogiolerà nel triste e patetico rito dell'omaggio bipartisan, e questo nostro triste paese, che non ama la verità, come sempre, si autoassolverà. Prono di fronte alle nuove nefandezze, che temo ci faranno rimpiangere quelle del defunto divo Giulio, mi intristisce anche il retorico conformismo dell'antimafia dura e pura, le parole roboanti degli eroi della Sesta come li chiamava il Manzoni. Questo è un paese di chiese, di rituali, di conformismi, di scarsa fantasia e banalità recitata con toni da Capitan Fracassa. Leggo alcuni scritti firmati da Giovincelli, che di Andreotti sanno ben poco, che scimmiottano le scarna durezza di Pasolini e finiscono solo per diventare controcanto del collettivo osannare che spazia da studi televisivi appalludati ed insospettabili editoriali. Andreotti lo hanno raccontato in molti, sempre a tratti, con sapiente maestria e acuta capacità di analisi, come ha fatto Montanelli o Sorrentino nel suo straordinario ritratto cinematografico. Un noir caravaggesco, il divo, che in realtà ci racconta il potere, la sua incarnazione umana, perché questo in fondo è stato Giulio Andreotti. Il potere nella sua espressione assoluta, mai forse legata al diretto interesse personale, il ladrocinio privato di tanti suoi sodali di partito, corrente e maggioranza è stato invece elemento costitutivo del sistema. La riflessione che si ferma solo alla persona mi pare dunque riduttiva. Andreotti muore, ma non muore l'idea che in questo paese si ha del potere. Un paese che è passato senza soluzione di continuità dall'oligarchia sabauda al fascismo e che ha immediatamente trovato compensazioni autoritarie esterne al sistema della democrazia costituzionale per gestire la fase repubblicana. Andreotti di questo potere è stato simbolo, strumento e al tempo stesso artefice. Non ne è stato certo l'unico autore. Ha gestito il potere nell'unico modo che questo paese accetta e gradisce. Il modello autoritario, cinicamente astratto da ogni umanità, finalizzato non alla ragion di Stato inteso come supremo interesse collettivo, ma alla conservazione di un assetto sociale, di un rapporto di classe. Il potere di una borghesia rapace, miserabile e scarsamente acculturata che prospera in un'Italia provinciale, atea, ma devota ai riti e alle gerarchie. Un paese che disprezza il sapere, che esalta il suo essere ruspante e fa bandiera dell'ignoranza, che non studia, che non legge, che disprezza il merito e le regole, che punta alla scorciatoia per raggiungere l'interesse personale e naviga eternamente a vista, disprezzando e assassinando a volte i pochi intellettuali che per ventura vedono la luce sul suo suolo. Un paese in larga misura incapace di sognare, di avere una visione che vada oltre il trogolo colmo di avanzi. L'Italia incarnata da Andreotti è questa. La maggioranza del nostro popolo in questo modello, ci piaccia o no, si è riconosciuta e si riconosce. Andreotti ha costruito un modello di Stato, non lo ha fatto da solo. Ha avuto al fianco la sua generazione, non solo i dirigenti democristiani, ma una larga parte della classe politica, dell'imprenditoria felice di pagare per prosperare in un mercato drogato. Ha creato i boiardi di Stato dipendenti nel loro ingrassare dal potere che servivano con assoluta ed incrollabile fedeltà. ha trattato alla pari con la mafia, seguendo senza vero scandalo il modello di Vittorio Emanuele Orlando e di Giolitti. Poteri che si confrontano e si siedono ad un unico tavolo scellerato. Ha difeso questo potere, lo ha fatto seguendo il modello del principe. Paura e blandizie, spietata freddezza e accomodante e paciosa ironia. Oggi lo scatenarsi su Andreotti lo trovo patetico, l'ennesimo rito per lavarsi la coscienza, uguale a quello del dopoguerra che, nella vuota e retorica esaltazione dell'eroismo di pochi, fece lavacro della viltà e del cieco consenso dei molti. Andreotti, le tre svolte di Giulio, quello della mafia buona. Di Gianni Barbacetto, 8 maggio 2013. Per tre volte nella sua lunghissima vita politica, Giulio Andreotti ha bruciato le navi, si è tagliato i ponti alle spalle. Per tre volte ha compiuto una svolta radicale, cambiando tutto per non cambiare niente. La prima volta è stata nel 1974, quando in una clamorosa intervista ha bruciato Guido Giannettini, l'informatore dei servizi segreti ricercato per la strage di Piazza Fontana in contatto con gli stragisti neri. La seconda è stata nel 1990, quando ha ammesso l'esistenza di Gladio e ha reso pubblico un primo parziale elenco dei membri della pianificazione segreta anticomunista. La terza è stata quando lo zio Giulio, dopo anni di amichevoli rapporti con i boss siciliani, ha voltato le spalle a Cosa Nostra. Tre svolte che sono tre confessioni, ammettono la contiguità dello Stato nella storia delle stragi italiane, ammettono i rapporti tra istituzioni ed eversione e ammettono infine i contatti tra politica e mafia. Certo, Giulio si presentava, a differenza del suo gemello avversario, Francesco Cossiga l'irriducibile, come flessibile, innovatore, pronto al cambiamento. In un senso solo, quando il ramo è secco, bisogna tagliarlo perché la pianta possa crescere più forte. Andreotti lascia al suo destino la spia Giannettini, abbandona i patrioti di Gladio. E, nei primi anni 90, tenta perfino di sganciarsi da Cosa Nostra, che con i voti siciliani lo aveva reso un leader determinante dentro la DC. Quando è avvenuta la terza svolta, nella primavera del 1980, dicono le motivazioni della sentenza d'appello di Palermo del processo ad Andreotti Giulio, imputato di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso. In realtà è avvenuta molti anni dopo, all'inizio dei 90, quando i corleonesi prendono il potere dentro Cosa Nostra. Andreotti capisce che il sistema non regge più e, come aveva fatto per le stragi di Stato e per Gladio, manovra per sganciarsi dai cattivi rapporti siciliani. Si rende conto che non riesce a mantenere a Roma la promessa fatta dai suoi proconsoli a Palermo, l'annullamento in Cassazione del maxi processo di Giovanni Falcone. Cerca allora di sganciarsi dagli imbarazzanti amici siciliani. Lascia mano libera al Ministero della Giustizia, a Claudio Martelli, che sceglie Falcone come suo nuovo direttore degli affari penali. È solo allora che Cosa Nostra prende atto del tradimento e avvia la stagione della resa dei conti. Il 12 marzo 1992, a Mondello, uccide il proconsole di Andreotti nell'isola Salvo Lima. Negli ultimi attimi prima della morte, forse gli sarà tornata alla mente la frase detta qualche anno prima a un altro collaboratore di Andreotti, Franco Evangelisti: quando si fanno dei patti, vanno mantenuti. Sì, pacta sunt servanda, gridano i villani di Corleone, che, non sapendo il latino, lo dicono con i Kalashnikov. Qualcuno ha provato a giocare con le parole. Fabrizio Cicchitto mediò con la mafia tradizionale, ma condusse una lotta senza quartiere contro quella corleonese. Non meglio Giulia Bongiorno, secondo cui Andreotti avrebbe avuto rapporti, in fondo, con l'ala moderata di Cosa Nostra, o addirittura la mafia buona. In che cosa consisteva la moderazione o la bontà della Cosa Nostra di Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo, Tano Badalamenti? Furono loro a entrare alla grande nel business dell'eroina, diventando raffinatori in Sicilia e esportatori verso gli USA. Furono loro a scatenare l'offensiva colombiana del 1979, una mattanza senza precedenti in cui furono ammazzati il capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, il dei carabinieri Emanuele Basile, il capo del giudici istruttori Cesare Terranova, il procuratore della Repubblica Gaetano Costa, il presidente della regione Piersanti Mattarella. Dopo l'assassinio del suo compagno di partito Mattarella, Andreotti va in Sicilia e si incontra per la seconda volta con il capo di Cosa Nostra, Stefano Bontate, fa le sue rimostranze, come dopo un piccolo sgarbo, un affare andato male. Non una denuncia, non una parola ai magistrati, la mafia buona, quella che elimina Peppino Impastato. Quella che nel 1982 uccide il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Prima di partire per Palermo, il generale passò da Andreotti per dirgli che non avrebbe avuto riguardo per la famiglia politica più inquinata dell'isola, e il senatore sbiancò in volto. Questa la mafia tradizionale, moderata, buona di cui Andreotti fu sodale. Con i boss di questa mafia ha coltivato amichevoli relazioni, dicono le sentenze, ha chiesto loro favori, li ha incontrati, ha interagito con essi, intraprendendo una vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa, apprezzabilmente protrattasi nel tempo. È questa la storia italiana che tanti in questi giorni rimpiangono e celebrano.